Corpo e cuore, salute e sentimenti.
Ed eccoci ritrovati a un nuovo appuntamento. Abbiamo parlato nelle scorse volte di rapporti durante la gravidanza. Possono assolutamente essere effettuati nella maniera più tranquilla possibile da parte di entrambi facenti parte della coppia, se la gravidanza procede nel giusto modo e non ci sono complicazioni. C'è però una particolarità che non abbiamo analizzato: il disagio che magari può provare lui, perché comincia magari ad avere paura, la mamma sente il bambino, per cui lui si trova a disagio ad avere rapporti e ad aver paura, magari, non lo so, di far male o che il bambino lo possa sentire. Questi sono disagi assolutamente frequenti. Allora andiamo a parlare con la professoressa Alessandra Graziottini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, presso a poco, questo è un po' il tema che andiamo a trattare: il disagio di lui nell'avere rapporti durante la gravidanza.
Sì, non necessariamente il disagio. Noi abbiamo coppie, come lei ha detto, hanno difficoltà, e uomini in particolare, che si sentono in difficoltà soprattutto con il progredire della gravidanza e crescere il pancione, e altre coppie invece, e altri uomini, che provano proprio in quella fase della vita un desiderio intenso, affettuoso, soddisfatto, e che trovano in quel momento magico della gravidanza forse uno dei momenti migliori della relazione di coppia. Quello che è importante sottolineare è che non possiamo dire questo è normale e l'altro no, ma sottolineare come ogni coppia e ogni uomo in particolare, oggi prendiamo la prospettiva dal punto di vista di lui, possa vivere questo momento così particolare della vita in un modo diverso. L'importante è che ci sia qualità di sentimenti. In altre parole, c'è l'uomo che vive, addirittura il 48% degli uomini ha una riduzione di desiderio in gravidanza, e vede crescere progressivamente invece dentro di sé la componente tenera, la componente accuditiva, la componente protettiva, e questo è un cambiamento, potremmo dire, di prospettiva estremamente importante, perché porta l'uomo ad assumersi quella capacità di essere padre che è poi fondamentale quando il bambino sarà nato. Quindi il primo punto forte che voglio sottolineare è che ogni uomo ha un suo modo di vivere il momento della gravidanza. Noi non dobbiamo dire è normale solamente fare l'amore fino all'ultimo, perché questo sarebbe assolutamente forzare la verità e la complessità delle cose, ma riconoscere, ripeto, che ogni persona ha un suo modo di rapportarsi a questo momento particolarissimo, che è appunto quello in cui la coppia aspetta un bambino auspicabilmente desiderato da entrambi, perché poi se non è desiderato qui andiamo ad aprire un altro continente, ma per il momento limitiamoci alle coppie felici, quelle che il bambino l'hanno sognato, desiderato, concepito, veramente sognandolo per sé nel proprio futuro, nel proprio progetto di famiglia, e per le quali quindi c'è solo l'aspetto di vivere questa stagione della vita nella maniera più poetica, positiva e costruttiva possibile. Bene, anche in questa prospettiva di positività ci può essere appunto una grande differenza nel modo di vivere il desiderio e gli altri sentimenti che la gravidanza porta con sé, ed è bene rispettare la varietà e la complessità. Questo lo dico alle mogli che magari hanno invece in mente, o perché loro hanno più desiderio, che assolutamente ci debba essere sempre il rapporto durante la gravidanza. Questo non è, come anche il contrario: ci può essere l'uomo che è ancora attivo da un punto di vista sessuale, la donna che invece, soprattutto se per esempio il concepimento è stato difficile, ci sono stati anni di ricerca, c'è stata magari una fecondazione assistita di mezzo, ecco che è la donna che in genere tende a non avere rapporti per la paura che il rapporto stesso possa in qualche modo interferire con una ottimale prosecuzione della gravidanza. Quindi dobbiamo capire che ognuno di noi, quando entra nella stagione della gravidanza, porta con sé non solo il bagaglio di sentimenti che ha verso il partner, ma anche una serie di vissuti relativi a quella specifica gravidanza, il momento in cui si è instaurata, quanto l'abbiamo atteso quel bambino, l'età stessa della donna, che probabilità ci sono che vada avanti bene, ci sono le preoccupazioni dovute a esami intercorrenti. Quindi tutta una serie di fattori relativi al contesto, per non parlare poi magari di preoccupazioni economiche in un momento di crisi, eccetera, che possono chiaramente far variare enormemente la modalità con cui ci si rapporta anche dal punto di vista dell'intimità. Detto questo, dico anche che anche in natura, questo così è una piccola digressione carina, ci sono modi diversi da parte delle coppie di vivere il momento della cova, tra virgolette. Per esempio, tutti sanno che la componente tenera è presente per esempio nel merlo maschio, che proprio nel momento della cova con la merlottina diventa di una tenerezza incredibile, la copre di attenzioni, la nutre, le porta i bocconcini migliori. Ecco che allora questo è un comportamento tipicamente accuditivo. In altri mammiferi, a cui noi somigliamo molto più di quanto si pensi, invece c'è un atteggiamento diverso. Ecco che allora anche nella nostra specie ritroviamo delle possibilità di tenerezza o di accudimento diverso. Diciamo anche poi che per l'uomo il diventare padre è veramente un momento fondamentale, soprattutto per il primo figlio.
Infatti si parla sempre molto di ciò che significa per una donna, ovviamente, diventare madre, di cosa significa la maternità, il fatto di vedere il suo corpo che cambia, quindi è sempre un po' la protagonista della cova, come giustamente la chiama lei. Ma cosa significa invece per un papà diventare padre, quindi cos'è la paternità?
Innanzitutto, questo è giustissimo, noi dobbiamo dire che la paternità, insisto, soprattutto la prima, è proprio un giro di boa fondamentale nella vita di un uomo, perché lo porta da individuo comunque singolo, sì in coppia, però la responsabilità che l'uomo acquisisce nel momento in cui ha un figlio cambia radicalmente, diventa responsabile di una nuova vita e storicamente era anche responsabile del mantenimento del bambino e tutto quello che era il futuro del bambino nel diventare uomo, quindi dall'istruzione all'alimentazione, naturalmente alla protezione, al dargli il futuro migliore possibile dal punto di vista poi anche del lavoro e naturalmente anche proteggere la donna, perché storicamente era l'uomo che doveva sostenere la famiglia da tutti i punti di vista. Quindi possiamo dire che in questo giro di boa, storicamente, millenariamente, c'è un aspetto fondamentale che è inerente al senso anche di virilità. Perché? Perché naturalmente quello che è scritto a lettere cubitali nei nostri cromosomi è che noi siamo una specie che è fatta per riprodursi. Questo è una cosa di un'evidenza assoluta. Pensate, noi abbiamo fatto delle ricerche anni fa sulla procreazione assistita con questionari complicatissimi, avevamo 1000 variabili, una cosa enorme da un punto di vista dell'accuratezza, dell'analisi di tutte le variabili in gioco e poi abbiamo fatto questa elaborazione matematica per nebulose di aggregazioni perché le variabili erano tantissime. Benissimo, qual era la motivazione più forte per cui le persone attraversavano queste forche caudine della procreazione assistita, sacrifici, costi, sofferenze, fallimenti, frustrazioni e quant'altro? Il bisogno di riprodurre i propri geni. E pensate che un'altra ricerca che è stata fatta al CECOS di Parigi, che è uno dei centri per la procreazione assistita più famoso, che ha uomini di tutte le razze, tutte le religioni, tutti i colori, eccetera, eccetera, su un'analisi su 830 maschi sterili, infertili, solo uno aveva rivelato al proprio padre di essere lui il responsabile dell'infertilità della coppia. Questo per dire quanto forte sia il tabù dell'infertilità e quanto importante sia il diventare padre per continuare la propria famiglia, per continuare a trasmettere i propri geni, per continuare a trasmettere, potremmo dire, la forza della propria esistenza nel mondo. Ecco che allora, nel momento in cui l'uomo diventa padre, soprattutto di un bambino desiderato, c'è questo grande senso di virilità, come dicevo, di orgoglio, che rappresenta un importante fattore di maturazione sua personale, ma anche della coppia. È anche vero che l'uomo che diventa padre, con gioia, va a vedere la vita in un altro modo. Per esempio, ha più responsabilità, molte donne mi dicono che è diventato più partecipativo anche nei lavori di casa, l'aiuta di più, ha un diverso senso del tempo, del futuro, ridistribuisce il suo tempo, prima magari aveva più tempo per lo sport, per gli amici, eccetera, eccetera, adesso si rende conto che il diventare padre presuppone una modificazione anche della sua vita. Ecco, come se la paternità lo portasse ad abitare delle parti di sé che non aveva abitato prima. Questo è il processo ottimale del percorso di maturazione che durante i 9 mesi interessa non solo il grembo psichico della donna che si prepara emotivamente a diventare madre, ma anche la capacità paterna dell'uomo che in quei 9 mesi va incontro a una sua gestazione parallela, in modo da portare l'uomo, diciamo in modo ottimale, ad essere pronto a diventare padre nel momento in cui il bambino nasce.
Ecco, ma ci può essere un momento parecchio negativo magari nel vivere questa gravidanza da parte del padre, addirittura una sorta di crisi esistenziale?
Sì, purtroppo sì, basta guardarsi attorno e vediamo quante volte, anche a volte nella coppia che ha desiderato il bambino, nel momento in cui inizia la gravidanza e ci sono tutti questi cambiamenti importanti, fisici ma soprattutto vorrei dire emotivi, l'uomo si può trovare di fronte a una crisi anche profondissima. Per esempio, di fronte a un grande conflitto tra la sua vita personale, continuare a uscire con gli amici, andare in palestra, andare di qua, andare di là, e il rendersi conto che nel momento in cui diventa padre, la sua completa libertà di autonomia, indipendenza, eccetera, non è più tale, ha delle responsabilità nuove. E allora possiamo vedere delle fughe, tra virgolette, non nel senso che questo scappi, no, ma ci sono fughe psicologiche. In che senso? Per esempio, il crollo totale del desiderio, ma non perché c'è uno spostamento verso la tenerezza, ma semplicemente quella pancia mi blocca, non riesco più a vederla come prima, o sì, ho paura di fermare il bambino, però mi fa senso. Cioè delle frasi che non sono affettuose, ma che sono di tipo avversivo o di rifiuto. E che non sono, ripeto, accompagnate invece da quella tenerezza o dolcezza che invece è tipica dell'uomo, che può avere una riduzione del desiderio, ma perché matura la capacità protettiva. O ancora sono fughe diverse, per esempio l'innamoramento. Voi non avete idea di quanti uomini si innamorano di un'altra donna quando la partner è incinta. E questo è poco noto perché l'uomo si vergogna, giustamente, perché a volte la crisi rientra, ma come ginecologa e come confessore spesso, non solo di lei, ma anche del partner, della crisi della coppia che compare chiaramente in questi momenti, mi rendo conto che la fuga nell'innamoramento è un modo di sottrarsi anche alla responsabilità del diventare padre. Oppure ci sono fughe diverse, per esempio il buttarsi nel lavoro, tornare a casa alle 2 di notte, o buttarsi nello sport più di prima. In altre parole, il dedicarsi ad attività che sono di allontanamento rispetto alla moglie, rispetto alla compagna, alla donna con cui si vive e con cui si è concepito anche volentieri il bambino, e di tornare in qualche modo a un'adolescenza non ancora completata.
Sappiamo bene noi donne che siamo molto sensibili nel percepire magari questo allontanamento da parte dell'uomo, questa sua distanza, questo non prendersi cura di noi. Quello che lei dice, insomma, in merito al tradimento che aumenta, o magari il desiderare un'altra donna nel periodo della gravidanza, questo è sicuramente interessante come argomento, e non stupisce neanche tanto in merito a quello che lei ci sta raccontando, per le possibilità che si possono verificare per l'uomo che magari non si sente molto coinvolto magari nella gravidanza, forse a volte anche a causa della donna proprio. Quindi cosa può fare la donna per coinvolgere, per rendere completamente partecipe l'uomo di un evento di cui anche lui è assoluto protagonista?
Assolutamente, lei ha toccato un tasto fondamentale, che noi donne spesso, soprattutto quando il bambino è molto desiderato, abbiamo una sorta di iperconcentrazione sul bambino. Esiste solo la gravidanza, l'uomo non esiste più. Ecco che allora il marito o il padre sembra una specie di fuco, tra virgolette, buono solo per la riproduzione e buonanotte. In altre parole, a volte può essere l'atteggiamento della donna che allontana il partner e il marito dall'assunzione di responsabilità nei confronti del piccolo, che mantiene la coppia parentale come coppia, evitando il rischio che la mamma faccia coppia col bambino, soprattutto se poi sarà un maschio. Quindi attenzione, che anche noi donne siamo molto coinvolte e responsabili, vorrei dire, nel mantenere un atteggiamento positivo del nostro partner, per esempio parlando di bambino, per esempio mantenendo le attenzioni nei suoi confronti e non facendolo sentire emarginato dal nostro mondo emotivo, perché quanto più la coppia riesce a sognare insieme del bambino, a parlarne insieme e a far sentire la donna l'uomo importante, come lui dovrebbe far sentire importantissima lei in questa fase della vita, ecco che allora è molto più probabile che la coppia cammini insieme alla stessa velocità, mano nella mano, anche simbolicamente, nel cambiare da coppia a famiglia. E ricordo proprio che la transizione da coppia a famiglia è la più grande crisi esistenziale che la coppia attraversa nel suo percorso, soprattutto quando è la nascita e coinvolta la nascita del primo bambino. Quindi in breve possiamo dire quali sono i fattori,
esatto,
che influenzano,
sì,
di più la sessualità della coppia in gravidanza. Innanzitutto, come andava la sessualità nell'anno prima. Quanto più la coppia era felice, aveva una buona o ottima intesa, è più probabile che sia felice e contenta anche nella gravidanza. Di converso, se la coppia aveva già una crisi, facevano l'amore se non una volta al mese, lo facevano solo per concepire, è molto probabile che in quel mese, in quei 9 mesi, non ci sia più nessuna intimità sessuale. Poi, altro aspetto importante, che il concepimento sia stato volontario oppure casuale, accidentale. Purtroppo sappiamo che moltissime coppie usano metodi contraccettivi inaffidabili o non li usano proprio. Altra cosa importante è l'eventuale presenza di altri figli e il fatto che questi bambini stiano bene o meno. perché a volte il bambino può avere dei problemi, oppure sono bambini piccoli, e quindi è chiaro che l'intimità della coppia è diversa tra l'avere già un figlio oppure no. Qual è la situazione psicologica della donna? Se la donna sta benissimo, ha una gravidanza meravigliosa, è chiaro che c'è una disponibilità fisica oltre che emotiva all'intimità. Se invece la donna è depressa, sta male, ha una gravidanza con complicazioni, è chiaro che la sessualità viene ovviamente emarginata. Poi ancora lo stato proprio fisico della donna. Le donne che dicono non sono mai stata così bene, che hanno scusate, una bellissima gravidanza, sono donne che hanno anche una maggiore disponibilità fisica ed emotiva a vivere bene il proprio corpo, i propri desideri e anche un'intimità erotica molto appagante col proprio compagno. Chiaramente sono altrettanto importanti il comportamento sessuale e l'atteggiamento psicologico del partner, e poi concludo il ruolo del ginecologo, perché tante volte il ginecologo non menziona proprio il fatto che in gravidanza si possono avere rapporti se desiderati da entrambi, se la gravidanza sta andando avanti bene, perché è un'area tabù. O addirittura dice, però mi raccomando state attenti. Dicendo mi raccomando state attenti, come se l'avere rapporti comportasse chissà che rischi, può indurre le donne e le coppie, che soprattutto hanno desiderato molto un bambino, a stare fermi per 9 mesi. Poi ci mettiamo anche il puerperio, a fine che una coppia per 1 anno e mezzo, 2 non ha più rapporti, il che è un rischio gravissimo dal punto di vista dell'intimità. Quindi è importante, quando la donna e la coppia vada al ginecologo perché hanno un test di gravidanza positivo, affrontare anche apertamente la possibilità di avere rapporti in modo da avere dei consigli e sapere di poter vivere l'intimità serenamente, davvero senza alcun rischio.
Grazie alla professoressa Alessandra Graziottin per questo interessantissimo argomento. Per maggiori informazioni www.alessandragraziottin.it o www.fondazionegraziottin.org. Ci sentiamo tra pochi giorni. Grazie mille professoressa.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.